Iniziamo il pomeriggio con una invocazione allo Spirito. Chiediamo l'invocazione dello Spirito che abiti in noi come ha abitato Maria, di cui oggi leggeremo l'Annunciazione. La traggo da Giovanni Vannucci. Donaci, Signore, il Tuo Spirito illumini la nostra mente, ci renda attenti alla Tua parola, docili alla Tua presenza silenziosa nella profondità del nostro cuore. La Sua presenza ci riveli la verità delle cose, ciò che è effimero e ciò che è eterno, ciò che è illusorio e ciò che è permanente, ciò che è insignificante e ciò che è essenziale. Trasformaci in realtà di comunione, liberi da durezze, da intolleranze, liberi da meschinità e da paure. Donaci, Signore, il Tuo Santo Spirito e in Lui trovi pace il nostro cuore inquieto e turbato. Donaci la gioia del cuore, purificato, pacificato, in pace con l'intero creato. O Santo Spirito, rivestici del timore di Dio. Insegnaci che il dono del timore non è paura, ma umile amore e rispetto per la santità del Padre che nei cieli e per la sacralità di tutte le sue creature. Vivifica, o Santo Spirito, la Tua Chiesa, sia più bella di tutti i sogni, più bella delle lacrime di chi visse e morì nella notte per costruirla. Amen. Bene, allora possiamo iniziare questo commento e ci apprestiamo a commentare quella che va sotto il nome di Annunciazione. Siamo quindi al capitolo 1 di Luca, i versetti che vanno dal 26 al 38. Leggo il passo. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. Il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra, perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Faccio una piccola introduzione a questo brano, poi scenderemo nei versetti, ma bisogna contestualizzare quello che sta accadendo. Bisogna entrare, cioè mettersi nei panni di Maria, ecco. Guardate il versetto 26. No, scusate, 29, no, 26. A queste parole ella fu molto turbata. Perché? Beh, innanzitutto ricevere la visita di un angelo non capita tutti i giorni. No? Poi immaginate questa donna, questa, ecco, diciamo qualcosa sull'età. Quanti anni poteva avere Maria? Sì, intorno ai 13-15 anni, eh? Perché è l'età in cui si prende marito. Ora, lo vedremo questo, ma il matrimonio in Israele era diviso in due parti. C'era il matrimonio e poi c'era le nozze, cioè due momenti diversi. Nel primo momento i due si sposano, ma non vivono ancora insieme, quindi non sono ancora consumate tutte le... il matrimonio non è ancora giunto al compimento, devono poi andare a vivere insieme per chiudere il momento del matrimonio vero e proprio. Qui Maria si suppone, da quello che abbiamo letto, che è già sposata con Giuseppe, ma non sono ancora insieme, prima che andassero a vivere insieme. Perché sono ancora separati? Cioè ognuno sta ancora a casa sua, Maria presumibilmente sta ancora con i genitori. Come si chiamavano i genitori di Maria? Dove è scritto? Così dicono. Cioè, sì, la tradizione vuole che si chiamino Giuseppe, Gioacchino e Anna. Ecco. Comunque, aveva dei genitori anche Maria, certamente. Quindi probabilmente sta ancora. Poi vanno a vivere assieme quando la ragazza entra in età fertile. Finché non è in età fertile stanno ancora separati. Però il matrimonio avveniva comunque prestissimo, prestissimo. Non ci si sposava per amore, quindi non pensiamo che Giuseppe e Maria si fossero scelti, guardati negli occhi, innamorati, no? Molte volte i genitori organizzavano i matrimoni dei figli ancora prima che i figli nascessero, per questioni economiche, di campi, cioè. Ma questa cosa è durata fino a ieri, anche da noi, in Meridione. Non stupiamoci. Ma perché molto turbata? Tra l'altro dico un'altra cosa che può essere curiosa. Voi sapete che sempre la tradizione, o meglio i Vangeli apocrifi, ci dicono che Maria ha vissuto due annunciazioni. La prima alla sorgente, quando è andata a prendere acqua, come tutte le donne, erano le donne che lavoravano, andavano a prendere acqua. E alla fonte, l'unica fonte di Nazareth, dice il protovangelo di Giacomo, Maria ha ricevuto la prima annunciazione. Spaventatissima, corre a casa, si rifugia in casa sperando che lì l'angelo non potesse più entrare. Fatto sta che arriva a casa, si mette tranquilla e di nuovo l'angelo. Questo nel Vangelo apocrifo di Giacomo. Per Luca invece c'è solo un'annunciazione. Tra l'altro, chi è stato in Terra Santa, quando ha visitato Nazareth, si va sempre a visitare la bella chiesa ortodossa di San Gabriele, che è proprio questa della prima annunciazione, l'unica fonte di Nazareth. Ma lei rimane turbata. Anzitutto, abbiamo detto, Dio non ha mai parlato a una donna. tolto quello scambio di battute con Sara in Genesi, e capite che dice, ma perché proprio io, dopo tutti questi secoli, quindi era un po' preoccupatina. Poi un'altra cosa importante è che è vero, era un angelo, ma lei sapeva chi erano gli angeli. C'erano angeli buoni, ma c'erano anche angeli cattivi. Quindi, mettetevi nei suoi panni, avrà detto, ma chi è questa qua? Chi è questo qui? Sarà un angelo buono o un angelo cattivo? Questa storia degli angeli è curiosa, la troviamo in Genesi. Se voi andate in Genesi, vado io per voi, va così. Genesi 6,4, Genesi è il primo libro della Bibbia, non c'è nel libricino piccolo. Genesi 6,4. No, nel Vangelo non c'è la Genesi. Al versetto 4 si dice, c'erano sulla terra i giganti a quei tempi e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli. Sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi. Questi due versetti, no, questo versetto, il versetto 4 di Genesi 6, è un versetto molto, molto strano, eh? Non si capisce perché sia finito qui. Non so se avete mai fatto caso quando avete letto le Genesi. Cosa vuol dire questo versetto? Vuol dire che in qualche modo si cerca di dare la spiegazione dei giganti. Come sono nati i giganti? Secondo questo testo, che ovviamente è un frammento di un mito, chissà da dove è arrivato questo versetto, è stato incastonato nella Genesi. Secondo questa tradizione, se vogliamo, i giganti sono frutto di angeli cattivi, qui paragonati ai figli di Dio, però sono angeli cattivi, che si impossessano con la violenza di giovani e belle fanciulle, ne abusano, e da questo abuso sono nati i giganti. C'era questa mentalità, che ha avuto tra l'altro un grande successo per tutto il discorso dei demoni, di questa cosa che si è costruita pian piano. Maria probabilmente sapeva questa tradizione che circolava, che c'erano questi angeli cattivi che andavano in cerca delle vergini per fare loro violenza e poi sarebbero nati dei giganti. Quindi capite che una ragazzina ha detto, ma questo qui sarà buono o cattivo? Quindi capite che questo turba, quindi primo motivo, Dio si rivolge dopo secoli. Questo qui sarà buono o sarà cattivo? Poi, altra fonte di possibile preoccupazione per Maria, il versetto 32, sarà chiamato, il figlio che tu darai alla luce, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, cioè figlio di Dio. Ma Maria, dobbiamo supporre che conoscesse anche la scrittura, cioè vive in un contesto molto religioso, quindi doveva sapere che proclamarsi figlio di Dio è una bestemmia. Deuteronomio 6,4 dice che Dio è uno solo, non può avere figli Dio. Vi ricordate quando Giovanni 5,17 cercavano di ucciderlo perché si chiamava Dio? Perché chiamava Dio suo padre, facendosi così uguale a Dio, facendosi figlio di Dio. E tutti lo prendono per ucciderlo, perché? Perché Gesù sta bestemmiando. Ma nell'Antico Testamento dicono, Dio è uno, non può avere figli, e tu ti fai figlio di Dio, noi ti facciamo fuori. Provate a pensare anche a Matteo 26, 65, quando il sommo sacerdote di fronte a Gesù che si proclama figlio di Dio, si straccia le vesti perché ha bestemmiato. Quindi Maria, che sente l'angelo a dirle tu darai la luce un figlio che sarà chiamato figlio di Dio, dice ma tu sei fuori, è una bestemmia questa. Capite, dobbiamo contestualizzare, sennò pensiamo a quel momento tutto come che bello Maria che ha avuto la luce, entrata dentro. E stasera guarderemo un film che secondo me è il più bel film su Gesù, o meglio su Maria, ma di riflesso anche su Gesù di Nazaret, e questo momento è splendido, il momento dell'annunciazione. Cioè lei si è preoccupata un po', Un altro passo, sempre come introduzione importante, è quando l'angelo le dice tu hai trovato grazia presso Dio, sei stata graziata da Dio. Allora, questa è una cosa importante, dovremmo mettercelo in testa. Maria non è stata raggiunta per i suoi meriti. Ma su questo qui lo riprendiamo dopo. Maria alla fine dice sì, comunque. Ed è veramente successo qualcosa di incredibile in quella casa. E qui abbiamo un altro momento di separazione tra religione e fede. Col cristianesimo, con la nascita di Cristo, è finita l'epoca della religione, è iniziata l'epoca della fede. Cosa vuol dire? Che la religione, fino a quel momento, vedeva nella donna l'essere più lontano da Dio. Questa è la religione. Adesso per la fede Maria diventa l'essere più vicino a Dio, tanto che diventa sua carne. È incredibile. Cosa fa la fede? La religione allontana da Dio. La religione allontana da Dio. La fede fa diventare Dio tua carne. Altro aspetto incredibile, Siracide 25-24, poi andatevelo a leggere con calma. Siracide 25-24. La donna non solo era considerata la più lontana da Dio, la donna era anche ritenuta responsabile della morte del mondo, cioè la morte è entrata per causa di una donna. Adesso con Maria, nella nuova logica evangelica, la donna diventa portatrice di una vita capace di superare la morte. La donna, che non poteva neanche sfiorare il rotolo della parola della Torah, le era proibita, adesso darà alla luce la parola, il verbo. Capite che sta succedendo qualcosa di incredibile. E questa ad opera della fede e non per opera del merito. Maria non aveva nulla per attirare la grazia. Sei stata graziata, dice l'angelo. Piena di grazia vuol dire che sei graziata. Graziata vuol dire è caduta su di te la grazia, cioè gratis. Non sono i meriti ad attirare Dio in noi. Che cos'è che attira Dio in noi? Piuttosto la nostra povertà. il nostro vuoto, ha guardato la povertà della sua serva, non la, i miei meriti. Ora capite che, e qui mi fermo, ma dire che Dio, come si dice ogni tanto, si sente dire, che Dio ha preparato per questo avvenimento da secoli una donna purissima, altissima, l'innocenza pura, immacolata. Cioè, stiamo attenti a non pensare che l'essere immacolata concezione abbia attirato la grazia di Dio. Mi spiace, ma c'è qualcosa che non torna. Sarebbe ancora un merito, no, di Maria, cioè un qualcosa che Maria ha per attirare. No, tu sei stata graziata. E la tua povertà, il tuo vuoto, ad aver attirato piuttosto lo sguardo di Dio. Maria fa parte di quella schiera di Anawim, che sono i poveri disgraziati di Israele. Questa ragazzina sconosciuta al mondo, che gli uomini pii rifiutano, eppure Dio ha guardato a lei. Paolo questa cosa l'aveva intuita in Prima Corinzi, l'aveva intuita, leggerà questo avvenimento con quelle parole bellissime quando dice in Prima Corinzi 1,28: Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile, disprezzato, nulla, per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Ecco, Maria non aveva nulla da gloriarsi davanti a Dio, e per questo Dio l'ha scelta. Se abbiamo qualcosa in noi di cui possiamo gloriarci, beh, Dio non può visitarci. Guardiamo il brano, versetto 26. Al sesto mese l'angelo Gabriele va da Maria. Sesto mese da quando? Sì, sono sei mesi dal concepimento di Elisabetta. Però non possiamo pensare che Luca si fermi qui. I numeri sono importanti nel Nuovo Testamento, nel Vangelo, beh, tutta la Bibbia, ma anche nel Vangelo sono molto importanti i numeri. Sesto, sei. Quando è stato creato l'uomo?
Sesto giorno.
Sesto giorno. Allora il sei è importante, ma che valenza ha il sei nella Bibbia? Sì, il sei è il numero che esprime incompletezza, imperfezione, è il numero più imperfetto che esista, il 6. Nella logica numerica ebraica. Perché? Perché è più vicino al 7, e il 7 è il numero perfetto per eccellenza. Allora il 6 è il numero imperfetto, quindi noi siamo stati creati nel sesto giorno. Cosa vuol dire? Siamo stati creati incompleti, imperfetti, non ancora compiuti. Perché? Perché siamo stati creati in creazione, cioè come non compiuti,
infieri,
per arrivare al compimento che è entrare nel settimo giorno. Cioè l'uomo è stato creato nel sesto giorno perché entrando nel settimo giorno, cioè nel giorno pieno di Dio, il sette, potesse diventare pienamente se stesso. Cioè il sette, il compimento sta nel settimo. Guardate che questa logica torna tantissimo nel Nuovo Testamento. Facciamo degli esempi. Provate a pensare a Giovanni 4. Gesù sta parlando con la Samaritana. La Samaritana ha avuto tanti mariti. Cinque mariti, adesso sta con uno che non è il marito, ma comunque il suo sesto uomo, ed è una donna ancora assetata, di compimento, di felicità, fino a quando al pozzo non incontra Gesù che è il settimo uomo. E incontrando il settimo uomo, allora entra nella pienezza. Infatti lascia lì la brocca perché tanto ormai è felicità pura. Capite? Poi pensate alle sei giare piene di saggiare di pietra, no, di Cana, e avanti così. Il sei è sempre il riferimento al settimo. Quindi tutto questo avviene nel sesto mese, cioè in una, diciamo, in una attesa di compimento. Maria, se presta ascolto alla parola, entra nella gioia. Entra nel settimo, entra nel compimento, se dice di sì. Ecco il nostro sì vuol dire la nostra apertura, la nostra adesione al divino, ci fa passare dal sesto, che è l'incompletezza, l'insufficienza, alla felicità. Abbiamo detto che va da lei Gabriele, che stamattina abbiamo detto che Gabriele vuol dire fortezza di Dio. Arriva a lei la fortezza di Dio. Gabriele è uno dei tre arcangeli, assieme a Michele e Raffaele. Michele cosa vuol dire? No, la forza di Dio è Gabriele. Chi è, letteralmente sarebbe, chi è come Dio? È una domanda retorica, non c'è nessuno più grande di Dio. Raffaele invece è colui che guarisce. Sì. Chi è come Dio? Cioè, vuol dire che nessuno è come Dio, cioè Dio è più grande. Dove avviene tutto questo? In una città della Galilea chiamata Nazareth. Quindi l'annuncio viene fatto, la visita, ecco, viene fatta ad una donna, una ragazzina di 13 anni, 12, sconosciuta al mondo. Tra l'altro Maria, è curioso che è un nome assolutamente non biblico. Il nome Maria non c'è mai nell'Antico Testamento se non di sfuggita. Noi sappiamo che la sorella di Mosè si chiamava Maria, ma ha fatto una bruttissima fine. Lebbrosa, morta e sepolta di fretta, ma non è neanche una bella storia quella di Maria. Quindi anche nel nome è povera Maria. Non viene chiamata come una delle grandi matriarche. No. Quindi, ragazzina sconosciuta, con un nome sconosciuto, di genitori sconosciuti, non sappiamo neanche il nome di entrambi, e in una cittadina sconosciuta. Nazareth non compare mai in tutto l'Antico Testamento. Dio ha scelto ciò che nel mondo è nulla. Quindi quando di fronte a Dio ci sentiamo senza meriti, ci sentiamo poveri, incapaci, rallegriamoci perché la nostra salvezza è vicina. Sì, questo è Vangelo, sì, la bella notizia è questa, che Dio ha guardato ciò che il mondo non guarda. Adesso si rivolge a una vergine. Vergine purtroppo sarà l'angelo che la chiama. Ma si figura. L'angelo Gabriele va ad una vergine. Noi purtroppo abbiamo perso un po' il significato della vergine, dandole un'accezione prettamente sessuale oggi, ecco. Ma la verginità nella Bibbia ha un significato molto profondo. Vi do una definizione possibile di verginità nella Bibbia. La verginità è la possibilità della rinuncia ad agire. È la possibilità della rinuncia ad agire. Non è sterilità, mi raccomando. Cioè la sterile non può fare altro, la vergine no, la vergine sceglie di rinunciare ad agire. Perché? Perché sa che un altro può agire in lei. Questa è la fede. Ripetiamo sto concetto. Dio si era rivolto, l'angelo di Dio si era rivolto prima a una sterile, adesso si rivolge a una vergine. Nella verginità c'è tutto lo spessore della libertà, cioè questa donna, poi approfondiamo questa cosa, ma cominciamo a tenere presente che la verginità biblica è proprio questa rinuncia ad agire nella consapevolezza che il mio compimento non me lo do io, ma mi viene donato. È una sorta di apertura, di povertà, feconda però, di rinuncia perché dai la possibilità a un altro di agire in te. È un atto altissimo, la verginità. Ora c'è qualcosa che non torna. Sembra che questo concetto di verginità, che è bellissimo e altissimo, risenta molto già della Chiesa primitiva. Perché? Perché a livello biblico, in realtà, una donna che non partorisce figli, per scelta, no? Perché sterile è un altro discorso, ma una donna che non partorisce figli è assurdo. Cioè, donna, anche un uomo, un uomo che non ha figli, che non crea discendenza, è una donna che non ha figliolanza, è qualcosa di inaudito. Quindi ci si chiede come da intendere questa, quindi ha forse più valore teologico che altro la verginità di Maria. Vi assicuro che i discorsi sulla verginità di Maria sono infiniti tra gli studiosi, non mettiamoci in questo ginepraio, non ne veniamo fuori. Però teniamo presente che è importante almeno così la portata teologica della virginità di Maria. Si discute, ma Maria perché? Ma era vergine perché non aveva ancora conosciuto Giuseppe, cosa che affermerà lei, non l'ho ancora conosciuto. Quando dice non conosco uomo vuol dire, conoscere vuol dire unirsi, cioè non mi sono ancora unito a mio marito. Quindi era una scelta quella di qualcuno, adesso non so se qualche padre della Chiesa, ma qualcuno ha detto che Maria ha fatto fin da bambina il voto di verginità. Mi sembra un po' esagerato, ecco, come cosa. In quel contesto, tra l'altro. Però a noi interessa la portata della verginità, proprio questa rinuncia consapevole, libera, di non essere, di non darsi, ecco, la felicità da sola, perché aspetta che arrivi, che giunga da un altro. L'angelo si reca da Maria e Dio le propone di diventare madre di Dio. Ed è bellissimo, guardate il versetto 28. Entrando da lei disse: rallegrati, gioisci. Prima parola che Dio rivolge all'uomo. Vi ricordate stamattina? E anche adesso. Rallegrati, gioisci. Ogni volta che Dio si avvicina ci dice rallegrati, la bella notizia, rallegrati, gioisci, sii felice. E guardate che Dio non pone condizioni, non sta dicendo sarai felice se, tu sei felice, perché sei raggiunta da Dio, perché Dio ti ama, al di là di come sei. Al di là di quello che hai fatto, al di là di quello che farai, Dio ci ama a prescindere. Dio, l'amore di Dio è incondizionato, senza condizioni. Guardate che importante questo, che Dio ci ama ed è felice di me e vuole che io sia felice al di là di tutto. Io penso che se entrassimo un po' in questa logica la nostra vita cambia. Dio ci raggiunge al di là delle nostre attese, dei nostri meriti, delle nostre prestazioni. La felicità c'è già. Basta accorgersene. La felicità è il Dio con noi, al di là di tutto. Pecchiamo, Dio ci ama. Sbagliamo, Dio ci ama. L'amore è incondizionato. Non è condizionato. Mettiamocelo in testa questa cosa. La felicità deriva dall'essere amati, dunque, dalla consapevolezza dell'essere amati, dal sentirsi raggiunti, dal sentirsi preziosi agli occhi di Dio. Noi siamo preziosi agli occhi di Dio. Noi potremmo essere felici ogni volta se coltivassimo veramente questa consapevolezza di essere preziosi, amati, raggiunti da Dio. Quindi io credo che la preghiera e anche semplicemente mettersi lì davanti, stasera faremo adorazione un po', no? Se imparassimo a stare lì, semplicemente come esseri preziosi agli occhi di Dio. Io sono prezioso, io sono amato, in questo momento. Ma ho peccato, sono caduto, ho fatto le cose, a Dio non frega niente di quello che hai fatto, non gliene frega niente. Tu sei prezioso agli occhi di Dio e Lui ti ama. E ti dice, rallegrati, io ti amo, rallegrati, gioisci. mentre noi continuiamo a pensare che la gioia di Dio nei miei confronti dipenda da come mi trovo in quel momento. No. E dice, rallegrati, letteralmente, graziata. Questo è il nome di Maria. Il nome, la chiama per nome, non la chiama Maria. La chiama, Maria è un nome di battesimo. Che fosse battezzata, non era battezzata Maria, ma è nome di nascita. Ma in realtà il nome profondo, il nome ontologico, cioè il nome dell'essere, era graziata. Tu sei graziata. E questo è stato reso possibile, non perché tu avessi qualcosa da vantare, neanche la tua immacolata concezione, ma semplicemente perché non sei all'altezza. Perché non sei all'altezza, Dio ti ama così. È bello, pensare che Dio ama chi non se ne sente all'altezza. Chi non è all'altezza di ricevere l'amore di Dio. Ecco, Dio ama questi. E noi che vorremmo sempre essere all'altezza dell'amore di Dio. E no. Fossimo all'altezza dell'amore di Dio, Dio non potrebbe amarci. Tenete presente che la grandezza di Maria non risiede nel fatto di essere la madre di Dio. Maria la grande, tutto quello che noi abbiamo detto di Maria, non deriva dal fatto che sia la madre di Dio, ma perché Maria, in questo non c'entra nulla, Maria non c'entra nulla nell'essere madre di Dio, infatti non è opera sua, è opera di Dio. La grandezza di Maria sta nel fatto che abbia detto sì. E la fede di Maria ad averla resa grande, non all'essere madre di Dio. La grandezza di Maria è di aver accettato di aprirsi a questo dono, di aver spalancato le braccia per ricevere il dono. Adesso l'angelo, dopo aver pronunciato il nome di Maria, pronuncia il nome di Dio. Il Signore è con te, questo è il nome di Dio. Noi sappiamo che questo è il nome di Dio perché già in Esodo 3,14 è avvenuto questo. Vi ricordate quando Mosè nella roba ardente gli dice: adesso devo andare, tu mi mandi a dire al popolo chi sei, ma che nome dico di te? E Gesù dice: io sono colui che sono. Però in realtà quel termine in ebraico potrebbe anche dire: io sono colui che è con te. Cioè io sono compagnia, io sono essere con, sono compagnia. Dio è l'essere con l'uomo. Per questo che dice, il Signore è con te. Questo è il nome di Dio. Il nome di Dio è, Dio è con me. E con Maria, con Giovanni, con Giuseppe, tutti i nomi, anche il mio. È bello sapere che questo è il nome di Dio. Il Dio a mio favore. Ma d'altra parte, in Matteo sappiamo che questo sarà il nome di Gesù. Verrà chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi. Dio per noi. Quindi possiamo dire che in un certo senso il nome di Dio definisce il mio. Il mio nome, la mia essenza, il nome è l'essenza della persona, ecco. La mia persona, la mia storia è dato nella misura in cui mi relaziono con Dio. Se Dio è a mio favore, se Dio è con me, ogni volta che mi apro a Lui, io definisco il mio nome. Sono graziato, raggiunto. Se perdo la relazione con Dio, perdo anche il mio nome. Non so più chi sono. E anche qui dice non temere. L'amore scaccia il timore. Se sei amata, graziata, raggiunta, di cosa puoi avere paura ancora? Concepirai un figlio. E Maria dice, non come è possibile, come è possibile era la frase, ecco, l'obiezione di Zaccaria. Maria dice, come avverrà questo? Tradotto letteralmente, come avverrà questo? Infatti dice, non conosco uomo, cioè Maria sta dicendo, ma io so che le cose naturalmente dovrebbero andare in un altro modo. Vedete, forse l'abbiamo accennato stamattina, noi, Maria, come tutti noi in fondo, ci siamo fermati a quello che dice la scienza. Uno più uno fa due. Ecco, nelle cose di Dio non sempre uno più uno fa due. Allora, la nostra fede è credere che Dio può operare in noi anche l'impossibile. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Ti coprirà l'Altissimo con la sua ombra. È bello sapere che Dio si fa nube, si fa ombra per potersi mostrare ai nostri occhi. Perché la luce è troppo luminosa, ci accecherebbe. Dio deve velarsi per svelarsi. Egli si oscura per adattarsi alla nostra luce. Dobbiamo soltanto acquisire occhi capaci di scorgerlo. E Maria finalmente dice, ecco la serva, la schiava sarebbe, la schiava è più che servo. Dio non chiede di essere servi suoi, non vi chiamo più servi, però schiavi sì. Che differenza c'è tra servo? Servo è quello che va a lavorare presso il padrone, poi torna a casa sua. Lo schiavo è appartenente, è una cosa sola col padrone. Bisogna intenderlo ovviamente nel senso bello, ecco, del termine. Noi siamo veramente appartenenti a Dio, non servi. Noi siamo funzionari di Dio, ecco. Ecco la schiava del Signore. Ed è bello anche pensare che Dio, chissà da quanto, aspettava questa risposta. Da quando? Forse da sempre. Ci aveva provato con Adamo e gli è andata male perché è andato a nascondersi. Adesso c'è una povera ragazzina sconosciuta al mondo, senza vantarsi di nulla. Adesso Dio ha trovato questa piena disponibilità. La piena disponibilità. Se Dio trovasse in noi un po' di vuoto, potrebbe compiere l'impossibile, un po' di vuoto, di non presunzione, di non religione. Che tra l'altro è andato a fine, cioè Dio è andato a cercarsi questa presenza, è andato a cercarsela a Nazareth, ma non poteva andare a Gerusalemme. Lì c'era il fiorfiore di sacerdoti, gente che stava sempre nel tempio, teologi, scribi, c'era di tutto, c'era un mondo religioso Perché non è andato lì? Perché erano troppo pieni di Dio. Ma se uno è già pieno di Dio, Dio non può più raggiungerlo. La mistica avrebbe molto da dirci a proposito. L'angelo partì da lei e dove è andato a finire? Qui da me. Perché ciò che ha prospettato, ciò che ha chiesto, ciò che ha detto a Maria, adesso lo dice a me. Tutti siamo chiamati a essere Maria, madre di Dio. Infatti Gesù a un certo punto dirà ai suoi: chi è mia madre? Chi come Maria si apre a questo dono? Chi non si sente all'altezza? E avanti così. Chi si scopre povero, misero? Ci sono due figure che, una è Maria, che è con questa disponibilità totale. Pensate, alla fine del Vangelo c'è un altro personaggio che vive la stessa cosa in realtà, è il centurione. Scusate, il crocifisso, il ladrone. Il ladrone sulla croce. Cosa poteva vantare sto disgraziato? Era all'altezza di entrare in paradiso, no, era un delinquente. Si è aperto, ricordati. E Gesù non aspettava altro. Oggi sarai con me in paradiso. Ogni volta che come Maria diciamo sì, ci fermiamo, ci apriamo, ci lasciamo raggiungere, facciamo esperienza di paradiso. Cioè di gioia, di felicità, è quello che Dio ci ha prospettato. Felice tu. Bene, facciamo un po' di pausa e poi facciamo ancora la visitazione, perché sono tutti brani che vanno letti vicini.